il divano di spade. Cinema, TV e schermi assortiti.
6 di sera del sabato, bentornati sul divano di spade con me, Michele Serra. E oggi vorrei partire dai cartoni animati.
Tu sei qui perché i tuoi cartoni animati stanno rovinando il mio indice d'ascolto.
Ma grazie a che fichetto sono acclamati dalla critica.
Acclamati!
Sì, ma no, non questi cartoni. I cartoni che ci sono al cinema, adesso, nelle sale della Svizzera italiana. Perché insomma, c'è sempre chi dice che si stava meglio nel Novecento, no? Si stava meglio quando si stava peggio. Si stava meglio quando il cinema da adulti non prevedeva i cartoni e quando gli adulti ad esempio non andavano a vedere i film della Pixar, perché oggi invece siamo tutti Peter Pan, siamo tutti infantilizzati e insomma discorsi di questo genere, che si sente spesso, no, questo genere di discorsi. Ma francamente io sarei molto più tranquillo, nel senso che se gli adulti non sono più adulti, se siamo tutti più legati all'infanzia psicologicamente, non lo so, e francamente me ne frega abbastanza poco. Però, in compenso, chiunque abbia gli occhi per vedere non può non notare che i cartoni animati sono rimasti uno degli ultimi baluardi del cinema vero, uno degli ultimi luoghi dove troviamo idee nuove e dove il cinema cambia e si evolve. Anche perché ormai il cinema, quello ad alto budget, è sempre più cartone animato, no? È sempre più girato dentro ambientazioni disegnate, anche se con il computer, e gli attori interagiscono con personaggi che non ci sono e che in effetti non sono altro che appunto cartoni animati, anche se iperrealisti, no? Pensate a Dune, pensate a tutti i film di supereroi. Di esempi ce ne sono a bizzeffe. E allora, io credo che il cinema di animazione sia importantissimo per il cinema tutto quanto. E poi quest'anno, appena passato, è stato particolarmente felice per i cartoni, proprio nel mondo.
And the winner of European Animated Feature Film 2024 is Flow, directed by Gintz Zilbalodis.
E dunque, oggi vorrei partire da Flow, questo film lettone, che è candidato all'Oscar, e qui sentivamo che prendeva l'Oscar europeo come film di animazione. È la storia di un gatto, è un piccolo film indipendente, ma bellissimo, ed è effettivamente una delle 5 nomination agli Oscar come miglior film d'animazione di quest'anno, e gli altri film candidati sono anche loro stupendi, perché c'è ad esempio Inside Out 2, che abbiamo tutti visto, Il robot selvaggio, che è meraviglioso anche solo da guardare, iper emozionante, ne abbiamo parlato qui, poi c'è il nuovo Wallace & Gromit, di cui invece abbiamo parlato sul divano di spade un paio di puntate fa, e poi c'è Memoir of a Snail, Memorie di una lumaca, che invece non è uscito dalle nostre parti, per cui non so, ma insomma la qualità generale è altissima, direi anche molto di più che nelle altre sezioni degli Oscar. E allora tra poco parliamo di Flow, questo outsider che spero davvero vinca un Oscar, ma attenzione perché parleremo anche di un altro film d'animazione tratto da una fantastica serie di fumetti, e questo è proprio per bambini e basta, e si intitola Dogman.
Fa amicizia, risolve reati e suona perfino il piano per gli anziani.
E dopo i cartoni animati parleremo anche di Mussolini, così per rimanere in tema, ecco. Primo cartone di cui parliamo oggi, programmato in un po' di sale della Svizzera italiana, di solito lo fanno nel weekend per aiutare, diciamo, i ragazzi, no, che durante la settimana ovviamente hanno scuola. Ecco, ad esempio domani, che è domenica, portate i più giovani di casa a vedere Flow, questa storia di un gatto. E allora miagolì, musica, ma come avete potuto forse notare da queste clip che stiamo sentendo, Flow non ha parole. È la storia di un gatto che ha fondamentalmente due paure. La prima è l'acqua, e la seconda è Gli altri, per farla breve. E subito nel film la prima paura diventa molto concreta perché arriva un'inondazione, un diluvio che sommerge il suo mondo. E lì inizia l'avventura, che è fatta ovviamente anche di incontri con altri animali, e tutti quanti si comportano anche loro sempre da animali. Insomma, niente tartarughe parlanti che mangiano la pizza o roba del genere. Che poi, vedendo Flow, mi è subito venuto in mente Mufasa, no? Il film Disney con i leoni che si muovono come leoni, però poi parlano. E lì, francamente, mi aveva fatto un effetto un po' strano. E qui, invece, gli animali sono e sembrano animali. Il che però non significa che non abbiano sentimenti, emozioni, passioni, insomma, queste cose qui. Anzi, a dir la verità, emozionano un sacco anche noi che lo vediamo il film. Però è un'emozione diversa, ad esempio, da quella dei film della Pixar, no? I film della Pixar a volte le lacrime te le spremono fuori dagli occhi perché, insomma, davvero mi vuoi dire che la signora Fredriksen muore proprio quando il signor Fredriksen, dopo una vita di sacrifici, era riuscito a risparmiare abbastanza per portarla a vedere le cascate paradiso? Cioè, dai, è troppo, mi viene da piangere già adesso a raccontarlo. Ecco, io detesto questi colpi bassi, però, a parte questo, invece, Flow riesce a essere commovente senza, appunto, come dire, forzare lo spettatore, no? E questo segna una grande differenza, che poi, a dirla tutta, questo film è differente in generale, ecco. Flow è differente dagli altri perché è costruito con una tecnica diversa. E in pratica è fatto come si fanno i videogame, no? Perché il creatore e regista, Ginz Zilbalodis, non ha disegnato uno storyboard, ma ha generato una specie di enorme ambiente tridimensionale all'interno del quale si muovono i personaggi, che sono ovviamente tridimensionali anche loro, e poi lui ha deciso da quale punto inquadrarli, no? Cioè, in qualche modo è animazione, ma è fatta quasi come un film dal vero, o appunto come un videogioco. Infatti, a tratti mi ha ricordato dei videogame, tipo, che ne so, Ico, Myst, perché c'era all'inizio degli anni 90. E il bello è che questo modo nuovo di generare il film diventa poi qualcosa di nuovo anche sullo schermo, cioè è diverso dalle altre cose, dagli altri cartoni che vediamo. Ed è rarissimo vedere un film che ti fa pensare wow, questo è veramente qualcosa di nuovo. Ecco, Flow riesce a farvelo pensare. Quindi, portate i bambini a vederlo, possibilmente al cinema, e che questo film sia arrivato agli Oscar significa che, certo, per carità, l'Academy avrà i suoi difetti, ma a volte ancora, insomma, gli occhi per vedere anche i film lettoni.
Mi ha stufato questo dogma. È ora di fermare il super poliziotto. Non rovinerà il mio malefico piano che è distruggere i benefattori.
Ma quanto può essere cattivo un gatto?
Molto cattivo!
Continuiamo a parlare di cartoni animati perché è uscito nelle sale della Svizzera italiana anche Dogman, che è tutt'altra roba rispetto a Flow. È un classico prodotto hollywoodiano, però ha il suo fascino, e forse qua devo anche dire che io ho un pregiudizio positivo nei confronti di Dogman, perché ovviamente Dogman fa parte della mia vita già da diversi anni. Mia figlia ha imparato a leggere con i fumetti e ha imparato a leggere con Dogman, quindi ho anche un debito di riconoscenza con il signor Dav Pilkey che lo ha inventato. Lui, che Dav Pilkey, è lo stesso ragazzo, un ragazzone di Cleveland, che ha inventato Capitan Mutanda, altra serie per bambini di enorme successo. E quindi quella più Dogman lo hanno reso praticamente uno degli scrittori più ricchi del mondo, che per un ex bambino dislessico come lui è, non è tutto sommato male. Quindi bravo Dav Pilkey. Ma come ha fatto ad avere tutto questo successo con le storie per i bambini? Lui praticamente l'ha fatto scrivendo e disegnando delle storie che proprio funzionano con la logica dei bambini. Quindi la storia di Dogman è una storia assurda in cui tutto può succedere, ma comunque c'è appunto della logica in questa follia.
Quando le strade sono in ostaggio del male.
Una bomba! Cade Greg, la sirena! Au!
Due dei migliori in città devono unire le forze.
Verde, rosso. Verde. Aspetta, i cani non sono daltonici?
Ed essere inseparabili.
E se cucissimo la testa del cane sul corpo dell'uomo?
Esatto, comincia proprio così. Un poliziotto, il suo fedele cane, Greg, stanno compiendo il loro dovere, saltano in aria sopra una bomba. Tutti e due sono in fin di vita, al poliziotto hanno salvato il corpo, al cane la testa con il cervello. Ma la situazione sta precipitando, potrebbero perderli tutti e due finché un'infermiera ha un'idea geniale. Perché non attaccare la testa del cane al corpo dell'uomo? Ecco, detto fatto, e nasce Dogman, appunto il super poliziotto, mezzo uomo e mezzo cane. Che poi, se viene in mente che siamo dalle parti, che ne so, di un body horror di David Cronenberg, potreste anche non avere torto, come premessa ci siamo. Però poi Dogman fa molto più ridere di Cronenberg, eh?
Dogman, ascolta! Tu sei l'unico che può fermarlo! Con la tua abilità nel Kung Fu, la tempra canina e quant'altro! Non c'è tempo da perdere! Smettila! Basta! Te ne vai da qui!
Allora, anche Dogman, in realtà, come il gatto di Flow, non parla, abbaia e basta, ma invece, al contrario che in Flow, tutti gli altri umani e animali del suo mondo invece parlano, e come. Infatti poi il vero protagonista del film è il gatto cattivo, che poi forse alla fine tanto cattivo non sarà, ma insomma, questo ve lo lascio scoprire da soli, eh.
Vai ad arrestare Petey e non mi interessa se serve un montaggio!
Allora, ho dichiarato che sono un fan di Dogman, devo dire che stavo aspettando molto questo film, sono rimasto un filo deluso, nel senso che c'è sicuramente un bel ritmo, un'estetica inattaccabile, c'è una quantità di gag abnorme, però c'è anche un sacco di rumore in questo film, per poi non dire nulla, nel senso che potrebbe anche andare bene, se fosse questa l'idea, ma non è così perché molte volte sembra che il film di Dogman voglia anche portare un messaggio, no? Ci sono dei momenti anche tristi che raccontano delle cose importanti, o meglio, lo vorrebbero fare, ma sono appunto sommersi da questo rumore di tutto il resto. Vabbè, comunque, a mia figlia è piaciuto.
Dogman, ora hai solo un compito: tenere gli occhi su quei monitor. Quindi se qualcuno tira fuori il tuo giochino preferito e te lo fa vedere, tu guardi i monitor! E se qualcuno per caso ha uno scoiattolo grigio orientale, tu guardi i monitor!
Il divano di spade! Le novità in TV.
E arriviamo alla televisione, che quest'oggi segna una netta cesura, un cambiamento di tono del divano di spade, nel senso che ormai fa buio, per cui è ora di mandare a letto i bambini e vedere due serie, che sono due serie italiane, che non hanno assolutamente nulla di bambinesco, ecco. Anzi, la prima parla addirittura di Mussolini.
Quella di oggi è una data storica. Oggi nasce il fascismo.
Una creatura bellissima, fatta di ideali, di cambiamento, che conquisterà milioni di cuori. Sono sicuro anche i vostri.
Sentiamo M, il figlio del secolo, la serie di Sky di cui si è parlato tantissimo in questo ultimo mese nella vicina penisola, e che però è un progetto davvero internazionale che secondo me vale la pena di raccontare, anche perché è una roba un po' strana e mi piace l'idea che arrivi in televisione della roba così strana, appunto.
Seguitemi.
Un'epoca è finita. Il mondo come funzionava prima non funziona più.
La violenza che praticate è imbarazzante.
La nostra è una violenza cavalleresca. Ecco.
Dunque, perché è strana questa storia di Mussolini, questo M, il figlio del secolo? Allora, riassunto, la serie è tratta dai romanzi di Antonio Scurati, che è uno scrittore italiano adesso vendutissimo, che non tanti anni fa, quando non era vendutissimo, aveva scritto questo mattone di 800 pagine, un romanzo storico che raccontava appunto l'avvento della dittatura fascista in Italia, proprio i primi anni degli anni 20, insomma, considerate che il colpo di stato di Mussolini, la marcia su Roma, è del 1922, quindi proprio in quegli anni lì. Ecco, nonostante le 800 pagine, quel romanzo ha venduto più di 100.000 copie in un breve tempo, che è un caso davvero raro, perché insomma non è, che ne so, va dove ti porta il cuore, 150 pagine, non è il giorno in più di Fabio Volo, 250 pagine, cioè qui sono 800. E quindi, nonostante questo peso, il libro vende tantissimo e Scurati quindi va avanti nella serie, va avanti nella storia, scrivendo altri libri, tra l'altro ogni volta botte di 600 pagine anche lì. E siamo arrivati al quarto libro in 6 anni, il quinto esce il 25 aprile prossimo, tra l'altro. Ma oltre al nome di Scurati, al centro di questo progetto televisivo c'è quello di Luca Marinelli, che è uno degli attori più importanti oggi in Italia. Ha fatto tanti film, alcuni molto belli, tipo Tutta la vita davanti di Verzì o Non essere cattivo di Claudio Caligari, e altri invece bruttissimi, tipo La solitudine dei numeri primi, Martin Eden, Diabolic. Però insomma, lui è davvero uno degli attori italiani di oggi, di peso, ecco. Quindi Scurati, più Marinelli, ma poi l'idea vincente è quella di affidare la regia a Joe Wright, che è questo regista inglese che è un tipo molto stiloso, ma proprio nel senso che i suoi film hanno un'estetica molto elegante, molto riconoscibile. Lui ha fatto, se l'avete visto, L'ora più buia con Gary Oldman, che faceva Churchill durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, tra l'altro, ha già parlato della storia del Novecento, ecco, in qualche modo. E qui tira fuori, anche per questo M, un'immagine in generale davvero curatissima.
Tu li farai cadere tutti, finché non arriverà il tuo momento.
Ed io mi farò trovare pronto.
Dobbiamo diventare un vero partito!
Ora entra in scena il prestigiatore.
Quindi, esteticamente è bellissimo questo M, il figlio del secolo, e questo si vede subito. Ma basta la bellezza per fare una grande serie? Ne parliamo tra poco.
Cesarino, la finestra.
La democrazia sopravvive
per mia gentile concessione, per ora.
Stiamo parlando di M, il figlio del secolo, questa serie di Sky che ha diviso la critica e il pubblico in Italia, se ne è parlato molto ovviamente. Luca Marinelli che fa Mussolini nei suoi primi anni di potere e malefatte varie. Ho detto prima, serie molto bella da vedere, serie di 8 puntate che però è divisa molto nettamente al centro, cioè le prime 4 puntate sono proprio la presa del potere e le seconde 4 mostrano Mussolini invece quando il potere l'ha ormai preso, è il dittatore dell'Italia. E la serie cambia completamente il tono proprio dalla prima alla seconda metà. Cambia proprio il modo in cui è raccontato Mussolini, no? Nella prima parte è una specie di caricatura che però funziona benissimo. È un Mussolini che racconta bene come si possa essere allo stesso tempo una macchietta e cambiare la storia, fare dei danni incredibili, cioè praticamente è un cialtrone che però con le luci giuste e anche degli improbabili colpi di fortuna riesce a fare questa cosa di prendere il potere. E funziona davvero bene, funziona Luca Marinelli e parla molto spesso direttamente a noi, che è una cosa difficile, no? Al pubblico, un po' la Kevin Spacey di House of Cards, non proprio uguale, ma insomma anche quella roba lì funziona.
Mi chiamo Mussolini Benito Amilcare Andrea, di Mussolini Alessandro e Maltoni Rosa. Ho 35 anni e dirigo un giornale che io stesso ho fondato. Devo il mio nome alla fede socialista di mio padre. Benito, come Benito Juarez, rivoluzionario anch'egli e primo indigeno a ricoprire la carica di presidente del Messico. Devo dunque il mio nome ad un indigeno. Un tipo alto appena 1,37 metri. Un omuncolo. Niente a che vedere con me. A parte l'animo rivoluzionario.
Dopo la prima parte, dopo le prime 4 puntate di M, si arriva alla marcia su Roma e alla presa del potere da parte appunto dei fascisti di Mussolini. E lì la serie cambia totalmente, cioè via tutta la satira, via tutto il grottesco, e Mussolini diventa un uomo solo, disperato, diventa depresso, non si capisce perché, cioè fino a un secondo prima ce lo descrivono come una maschera, no? Un pazzo, e poi diventa umano, ecco. Non so, questa cosa mi ha veramente un po' stranito. Anche Marinelli lo recita molto carico, che va bene finché ha il tono giusto, appunto, grottesco, satira, ma poi nella seconda parte, appunto, diventa un po' strano, eh.
Quella di oggi, 23 di marzo dell'anno 1919, è una data storica. Io sono come le bestie, sento il tempo che viene, e questo è il mio tempo.
Oh, poi il fatto che la seconda parte di questa serie M, il figlio del secolo, che la seconda parte sia un po' scentrata, ecco, non vuol dire che sia da buttare, anzi, cioè questa è una produzione, ricordiamoci, italiana, che ha una qualità per andare in giro per il mondo, davvero non ha niente da invidiare a nessun'altra produzione. Anzi, alcune cose sono quasi troppo, cioè la musica, la colonna sonora molto elettronica è di Tom Rowlands, vale a dire metà dei Chemical Brothers, cioè c'era bisogno di prendere quello dei Chemical Brothers per fare una serie su Mussolini. È una scelta strana anche qui, ma funziona molto bene, quindi serie forse non perfetta, ma consigliatissima se avete la possibilità di accedere ai contenuti di Sky.
Seguitemi, anche voi mi amerete, anche voi diventerete fascisti.
Oggi purtroppo dobbiamo darvi la notizia di una scomparsa, quella di una ragazza di 15 anni, Sara Scazzi.
L'ultima serie di cui vorrei parlare oggi qui sul Divano di Spade è sempre italiana, oggi abbiamo fatto così, serie italiane, ma è una serie invece tutt'altro che nuova, nel senso che è uscita ormai a novembre scorso e ormai sono 3 mesi che è fuori, però io l'ho recuperata, lo ammetto, solo a Natale e vorrei inaugurare proprio una serie di recuperi, solo roba d'autore, perché in fondo abbiamo lo streaming, quindi non è che dobbiamo per forza vedere sempre solo la cosa che c'è nella home page del nostro appunto servizio di streaming, no?
Ciao, sono Sara. Mi sento sola. Ecco perché voglio qualcuno che mi abbracci, mi tenga per mano.
Tu la conosci? È mia cugina.
Dì la verità, la Sabrina tua per una volta.
Si intitola Qui non è Hollywood. Si intitolava prima Avetrana, poi hanno tolto il nome del paese italiano dal titolo. È una miniserie su Disney Plus, una miniserie d'autore, che racconta un caso mediatico e di cronaca italiana che è stato molto popolare, credo lo sappiate, insomma, l'omicidio di Sara Scazzi, una ragazza di 15 anni, uccisa dalla zia e dalla cugina in un piccolo paese della provincia di Taranto. Appunto il posto si chiama Avetrana e viene in mente quella canzone di De André che dice qualche assassino senza pretese abbiamo anche noi qui in paese, no? Solo che poi il delitto di Avetrana in effetti è stato tutt'altro che senza pretese, nel senso che è diventato il centro di tutta una narrazione attraverso la televisione, i social network, ha generato perfino un sacco di meme ed era una storia egualmente orribile e grottesca, perché le persone che facevano parte di questa storia sono diventate immediatamente personaggi da dare in pasto al pubblico. E il fatto che sia diventata anche una serie TV per me è quasi inevitabile, però pensavo fosse inevitabile che fosse una schifezza anche, e invece la serie è molto riuscita grazie proprio allo stile. E lo stile è quello del regista Pippo Mezzapesa, che è un bravo regista, che gioca sempre un po' sul filo tra la roba pop e la roba underground. Qui direi forse un po' più pop, anche se, visto l'argomento, non so se si possa dire davvero così, ecco.
Sara è mai un caso nazionale.
Lasciate libera Sara. Noi l'aspettiamo a braccia aperte.
Ma ti rendi conto di quello che fai, sì o no?
Siete una famiglia molto unita qui, vero?
Credo che la cosa più bella che fa questa serie, per come racconta con le immagini proprio, non tanto per la storia, ecco, credo che la cosa più bella che fa sia spiegare come delle persone diventano dei mostri, in tutti i sensi, cioè nel senso etico, ok, ma anche in senso proprio, come dire, estetico dello spettacolo. E effettivamente non è che in questa serie abbiano avuto bisogno di fare tanto, di inventare tanto, perché il materiale era già tutto lì. Anzi, la cosa che potremmo criticare al massimo è che la realtà, i personaggi reali, erano più perfetti di quelli che vediamo sullo schermo, ma questo per forza, perché in queste serie qui si finisce sempre per fare l'imitazione, no? E quindi originale versus imitazione è sempre difficile vincere se sei l'imitazione, no? Però, detto questo, se avete voglia di farvi raccontare di nuovo una storia di sangue, no? Adesso si dice crime, true crime, che fa più figo, però insomma, sempre quella roba è, se avete voglia, questa Qui non è Hollywood è sicuramente una visione da recuperare.
Hanno trovato il corpo della Sara.
Lo zio avrebbe confessato.
Mica lo sai quello che devi dire.
Tu non puoi non sapere cosa è successo. Quella era tua nipote.
Tuo figlio è morto. La mia è ancora viva.
E così chiudiamo la puntata di questo sabato 1 febbraio 2025. Se volete, saremo di nuovo qui insieme sul Divano di Spade sabato prossimo, sempre alle 6 e sempre su Rete 3. E quindi, a presto!
Il Divano di Spade!